Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi, spero che mi sentiate bene e che oggi non ci siano i problemi di connessione che abbiamo avuto ieri. Tutto bene? Cosa mi raccontate? Fra un po' arriveranno, credo, anche i colleghi, ma intanto vi annuncio che io sono un po' stanco, perché ieri sera, come qualcuno ricorderà, ho tirato piuttosto tardi. Stamattina mi sono svegliato presto, ho lavorato tutto il giorno e anche è arrivato il caldo. Io odio l'aria condizionata. E quindi, tra una cosa e l'altra, insomma, questa è la maniera per dire che andrò a dormire relativamente presto. Bene, audio saltella di nuovo. E allora, problemi audio. Pronto, pronto? Mamma mia, mamma mia. Cosa succede in questo paese? Cosa succede in questo paese? Dice che va bene. No, no, non è il microfono, sono le connessioni che in questo periodo vanno. Il microfono al test dice che sta benissimo. Banda, ora va bene. Beh, è arrivato Franz che di sicuro avrà una banda migliore della mia. Come va, Franz? Ciao, buongiorno. In compenso, lui c'ha il microfono spento, così anche se c'è la banda buona non lo sentiamo lo stesso.
Era muto detto prima. No, no, va bene, ti sento bene. Siamo già in diretta.
Sì, siamo già in diretta, sono partito un attimo fa, fumando il mio cicotto serale, volevo finirlo prima della live perché non mi dicesse Bold Dream, ma lei fuma ancora? Perfetto, bene, bene. Allora, come vedete, dipendiamo dal famoso Padre Eterno, quello che sta nel cielo e trasmette, non nel cielo cielo, ma il cielo a metà strada e trasmette i segnali e dobbiamo arrenderci. Bene, allora io farei. A meno che non ci siano notizie, se Franz ha qualche notizia esplosiva da dare in anticipo, niente.
Aspetta che devo riconnettere tutto,
Prego.
sì.
E ora vado quello che ha la relazione ucraina a. No?
Esatto.
Ecco qui. Sì, c'ho la qualcosa di lento perché ci ha messo 4-5 secondi per salire. Comunque, la situazione sui vari fronti. Riassunto molto rapido. Perché non c'è particolarmente niente di nuovo, cioè si stanno consolidando le tendenze che abbiamo visto nei giorni scorsi, cioè in termini calcistici, purtroppo forse inadeguati, visto che questa è una guerra e la gente muoia, non c'è niente da applaudire o eccitarsi. I gol significano morti, ma in generi calcistici a Mariupol, lenta, progressiva, l'avanzata russa che doveva finire 2 mesi fa, però continua, hanno preso un pezzo di autostrada all'ingresso dell'acciaieria. E le forze ucraine sono dentro la struttura e continuano a resistere. Da quanto ho letto, sembra che i combattimenti addirittura si svolgano nei tunnels, però non abbiamo report. Infatti, i vari commentatori dove ho cercato di trovare delle informazioni hanno ripetuto che i combattimenti di fatto non sono molto visibili all'esterno, non si riesce a capire. Si vedono ovviamente i bombardamenti, le bombe russe, eccetera. Nel Donetsk e Luhansk continua questa lenta avanzata russa che però sembra andare da nessuna parte e continua questa informazione che arriva da osservatori soprattutto occidentali che dice che l'avanzata russa è molto lenta e soprattutto implica molte perdite. Vedete che le notizie alla redazione ricordano ancora il tentativo di attraversare il fiume Siversky-Donetsk, dove abbiamo già visto da 2 giorni le forze russe hanno perso una quantità molto grande di apparati, ma camion, tank e altri veicoli corazzati, probabilmente anche delle truppe, ma più di quello non sappiamo. E sembra fallito anche l'assalto russo su Popasna. Questa forse dal punto di vista militare è un po' una novità. Nella zona di Kharkiv, come Francesco e io avevamo osservato nei giorni scorsi, le forze ucraine lentamente hanno recuperato terreno, sono vicinissime alla frontiera, vedremo cosa succederà. Di nuovo, alcuni analisti dicono che questo gli dovrebbe permettere di bombardare, una volta che abbiano l'artiglieria adeguata, quella linea di quella strada, l'autostrada che porta a Izium e attraverso cui passano appunto le linee logistiche, quindi il supporto a quella parte dell'esercito invasore che sta attorno a Izium e poi nella parte più sud-sud-est del Donetsk. Luhansk, scusate la pronuncia. Nella zona di Kherson niente di particolare e nel Mar Nero continuano schermaglie, affondamenti di piccole navi, però continua a rimanere di fatto il blocco dei porti, e il problema veramente drammatico di cui non si parla abbastanza, su cui non abbiamo molto da dire, ma che è fondamentale, e cioè dell'incapacità ucraina di usare navi commerciali per spedire il loro raccolto all'estero e venderlo. Per quanto riguarda i due analisti che seguiamo più attentamente, che riportiamo, cioè l'Istituto per lo Studio della Guerra e Tom Cooper fa un'analisi molto dettagliata, però che non dice niente di particolarmente nuovo. ESW invece oggi, e vi invito a dargli un'occhiata, a parte riportare le notizie che avete già visto, fa una riflessione molto, molto importante e molto seria, e dice: a nostro avviso, da quanto capiamo, dai movimenti che capiamo e anche dagli atti che il governo russo sta facendo, è loro intenzione dichiarare al più presto, quando ne avranno la capacità e il controllo, l'annessione alla Russia delle zone del Donbass che controllano. Ora, questo è un salto di qualità, notate, perché significa, da un lato, buttare la maschera, cioè non sono repubbliche popolari indipendenti, ma semplicemente repubbliche fantoccio occupate dalla Russia e governate da agenti russi, ma soprattutto dire che dal punto di vista legale russo i territori occupati sono da considerarsi territorio russo, territorio della Russia, non sono più un altro stato indipendente, più o meno ucraino, più o meno autonomo, ma sono territorio russo.
Come la Crimea, quindi. Come la Crimea, già adesso.
Anche di più della Crimea. E allora, qual è il ragionamento che fa ESW? Che è un ragionamento piuttosto logico, ora poi quanto realista sia, non lo so. Ciao Aurelio, benvenuto. Però un ragionamento piuttosto logico. Nel momento in cui quello diventa territorio russo, siccome di fatto i bordi di queste province sono sotto attacco ucraino, e nella misura in cui gli ucraini possono continuare o riusciranno a continuare in una contrattacco, in un'avanzata, le truppe ucraine dal punto di vista russo entrerebbero in territorio russo, entrerebbero nella Russia, sarebbero come attraversare il confine, cioè la Russia ha spostato il confine praticamente, ha deciso che il confine, no, non l'ha deciso, meglio, ESW dice sposteranno il confine e diranno che il confine russo si è spostato a ovest, quindi un'entrata di truppe ucraine sul territorio russo verrebbe considerato, o perlomeno i russi avrebbero come dire, l'intenzione di dichiarare al mondo: stanno invadendo la nostra terra, sono gli ucraini adesso che invadono la Russia. E questo, dice ESW, potrebbe dare ai russi, o potrebbe essere utilizzato meglio dal governo russo, come occasione per dire: ebbene, state invadendo la Russia, quindi noi reagiremo con la minaccia atomica, quindi ricominciamo di nuovo con la storia della minaccia atomica. Questa è l'analisi di ESW. Dice d'altra parte ESW: le condizioni sul terreno in questo momento non sono tali da permettere un'annessione neanche fantoccio, e quindi c'è un margine, c'è una window of opportunity che in un certo senso rende urgentissimo per le forze ucraine, solo che non qualificano cosa vuol dire urgentissimo, se è una questione di giorni, di settimane, di mesi, entrare in quelle zone e impedire quindi che la Russia possa in qualche maniera dichiarare le zone occupate territorio russo. Quindi, in buone parole, per renderla molto schematica, se le forze ucraine non riescono a penetrare nelle zone occupate dell'Ucraina, penetrate occupate dai russi, ma in Ucraina, in tempo utile, dove quanto sia il tempo utile non è detto sapere, c'è il rischio che la Russia utilizzi questo trucco del tutto illegale e folle, ma sicuramente che venderà all'opinione pubblica e che avrà ovviamente i suoi altoparlanti in qualche televisione italiana, ne sono sicuro, per dire: ecco, vedete, sono gli ucraini che invadono la Russia e quindi noi dobbiamo reagire in maniera più pesante. Questa è l'osservazione, teniamola in mente, vediamo se vi saranno segnali nei giorni futuri che la confermano o meno. Comunque, dal punto di vista dell'analisi della situazione, questo mi è sembrato
una cosa tanto. Vedo che la differenza è che, appunto, mentre in Crimea hanno fatto quel referendum finto, diciamo, a Kherson invece non hanno proprio nessuna intenzione di farlo, perché, anzi, volevano farlo, l'hanno spostato, ma la popolazione non è assolutamente d'accordo, e quindi renderebbe palese un referendum il fatto che la gente non vuole, ecco, mentre in Crimea erano riusciti a fare un qualche cosa che lo dimostrava, ecco. Questo è il problema in questo momento per loro, ecco. Volessero fare una cosa rapida, non c'è questo referendum
diciamo che sono vari giorni, anzi settimane, che tentano in varie maniere di inventarsi governi locali autonomi, dichiarazioni di indipendenza e cose altre varie, pseudo elezioni che falliscono regolarmente perché la popolazione, che ne dica la propaganda, la maggioranza della popolazione è rimasta, che poi sono fuggiti tantissimi e deportati ancora di più. Ormai il numero anche di deportati in Russia continua a crescere, le stime a volte si avvicinano al milione, quindi stiamo parlando di una quantità enorme di persone deportate in Russia. Ma nonostante lo svuotamento progressivo che l'esercito occupante sta attuando in quelle zone, evidentemente non hanno ancora, per l'opposizione della popolazione, perché di quell'armata dell'esercito, non hanno la capacità di creare amministrazioni statali indipendenti. E quindi l'analisi di ISW, per se voglio fare proprio l'americano, dice probabilmente stanno cercando di fare proprio il colpo di forza, di dire no, questa è Russia, punto e fine. E quindi esatto. Perché entrate nella santa parte. Bene,
l'atto compiuto da mettere lì prima di una eventuale trattativa o di accordi di pace.
Come abbiamo detto continuamente in questi 2 mesi e mezzo, che ormai diventano fra un po' 3, piaccia o meno agli spiriti belli, sia in buona fede che in cattiva fede, il destino di tutto questo si decide anzitutto e prima di tutto sul terreno e sullo scontro militare. Non perché così lo si voglia in generale, ma perché così ha voluto il governo russo, così ha voluto Putin, così hanno voluto i generali russi. Hanno deciso che la risoluzione delle loro, chiamiamole così, controversie con l'esistenza dell'Ucraina non si sarebbe risolta in nessun'altra maniera che con la guerra e con lo scontro militare. Ed è, di nuovo, lo ripeto, la ragione fondamentale per cui l'aiuto militare, perché l'Ucraina si difenda e recuperi quanto più territorio ucraino occupato possibile, è assolutamente essenziale per evitare che un disastro nel mezzo dell'Europa avvenga. Allora, Zelensky sembra aver affermato che Macron gli avrebbe chiesto di fare concessioni territoriali per consentire a Putin di salvare la faccia. Macron nega, l'articolo di Politico, che questo sia avvenuto. Ora, se posso dire la mia, è palese che da alcune governi europei vi sia una pressione perché gli ucraini concedano un pezzo, probabilmente la Crimea. La mia personale valutazione è che probabilmente gli ucraini si sono preparati a concedere qualcosa, probabilmente la Crimea, per arrivare a una qualche forma di armistizio stabile, ma che giustamente non abbiano nessuna intenzione di metterla sul piatto subito, ma intendano metterla quando le trattative saranno vere, quando i combattimenti si saranno fermati e quando saranno in condizioni di trattare, non dico da una posizione di forza, ma almeno da una posizione di a parità. Secondo le autorità ucraine, i russi avrebbero deportato 210.000 bambini dall'inizio della guerra. Queste informazioni vengono da Reuters, sono confermate, ma non nel numero, da svariate fonti internazionali, incluso Croce Rossa e l'Alto Commissario ONU per i rifugiati. Di sicuro la deportazione di donne e bambini continua. Non vogliamo chiamarli crimini di guerra, non so come altro chiamarli. L'Ucraina ha chiesto al G7 di sequestrare i beni russi per ricostruire il paese. Anche questa è una richiesta ovviamente politica, però vedremo cosa succederà. Il ministro della difesa ucraino ha affermato che il paese sta entrando in una nuova fase della guerra, probabilmente intende dire l'avanzata, se riusciamo a recuperare, sarà lenta e quindi occorre armare più persone per cercare di recuperare i territori e tornare almeno ai confini del 23 febbraio o a confini a milioni. Poi abbiamo un servizio interessante di CNN di persone che da un villaggio ucraino nord orientale raccontano cosa è successo quando i russi si sono ritirati, e c'è un primo processo, è un po' simbolico, ma a un soldato russo accusato di crimini di guerra in Ucraina. L'inflazione in Russia è abbastanza alta, direi sostanziale, visto che in Russia il caro petrolio non c'è, è il 18%. Non è niente male, semplicemente se lo confrontate ai valori europei, dove è del 6%, quindi un terzo, e se pensate che di fatto una buona metà dell'economia russa è sotto controllo diretto di economia di guerra. Russia ha anche deciso di tagliare le forniture di elettricità alla Finlandia per la decisione di chiedere l'adesione alla NATO. Come abbiamo già commentato, la Finlandia questo probabilmente se lo aspettava. E di nuovo un territorio separatista georgiano occupato dai russi chiederà in un referendum fissato per il 17 luglio l'adesione alla Russia. Questo è un comunicato della TASS, e va bene, i referendum falsa, i plebisciti falsa dei dittatori sono all'ordine del giorno. C'è stato un aumento degli stanziamenti complessivi europei per gli aiuti militari all'Ucraina di altri 500 milioni, cioè si passa da 1,5 miliardi a 2. L'impegno europeo, devo dire, è piuttosto scarso, considerato che il prodotto interno lordo europeo è pari a quello americano, a essere capaci di mettere sul piatto un ventesimo, letteralmente un ventesimo, di quello che negli Stati Uniti si è deciso di mettere sul piatto sotto aiuti sia militari che umanitari, fa abbastanza impressione. C'è stata la reazione di Erdogan, non si capisce se è un veto rigido e insormontabile o se è un tentativo di portare a casa qualcosa. Erdogan, come sapete, non ama i curdi. I governi turchi non hanno mai amato i curdi, hanno sempre cercato di farli fuori. Altro caso dimenticato dal mondo, che appare e riappare sulla scena mondiale. Anche questo un popolo che vuole una sua identità nazionale senza entrare di nuovo, ma ne ha diritto, non ne ha diritto, è giusto, non è giusto. Di fatto una controversia ormai secolare, scontro anche armato secolare, siccome i partiti e le organizzazioni curde esiliate dal regime di Erdogan sono rifugiati all'estero e una buona parte, un numero sostanziale, sono rifugiati e operano dalla Finlandia e dalla Svezia e vengono trattati come organizzazioni terroristiche, Erdogan ha detto: io mi oppongo all'entrata nella NATO di paesi che ospitano organizzazioni terroristiche. Come vedete,
c'è anche quella persona ricca che avrebbe sostenuto il famoso colpo di Stato in Turchia, che è molto apprezzato in Finlandia e Svezia, quindi non c'è solo un problema di curdi, ma anche adesso non mi ricordo
più il nome, ma non era negli Stati Uniti?
Sì, però lì è accettato, è riconosciuto, sì. Magari insegna.
Perché dovrebbe prendersi con gli Stati Uniti anzitutto, visto che una buona parte dell'opposizione turca è negli Stati Uniti. Forse la Turchia chiederà l'espulsione degli Stati Uniti dalla NATO. Per coerenza logica. Se potrebbe essere un'operazione interessante richiedere l'uscita degli Stati Uniti dalla NATO, richiederebbe ovviamente di aumentare leggermente le spese militari europee e turche, molto rapidamente. Le sanzioni da parte inglese prendono di mira finalmente le consorti, sia quella ufficiale sia quella non ufficiale, di Putin. Notizia positiva, il ministro della difesa americano ha avuto un colloquio con il ministro della difesa russo, cosa che non avveniva dall'inizio dell'invasione. Ci auguriamo ovviamente che si siano reciprocamente tranquillizzati sull'utilizzo di armi atomiche. In Europa, specificatamente a Stoccarda in Germania, a Stuttgart, i ministri di G7 cercano di chiedersi cosa fare per ridurre l'impatto dell'invasione russa sull'approvvigionamento alimentare globale. Io purtroppo sono un uomo guerrafondaio e semplice, dico, ma ho la vaga impressione che siccome i raccolti, per quanta tecnologia hai, in 2 mesi non li rifai, devi aspettare perlomeno un anno, ammesso non concesso che tu abbia terra a disposizione da rimpiazzare quell'Ucraina, cosa alquanto improbabile, ho la vaga impressione che o lasceremo che paesi del terzo mondo muoiano di fame grazie all'azione militare di Putin, o dovremmo decidere, cosa che io mi auguro, di forzare il blocco. Ovviamente me lo auguro, ma sono perfettamente consapevole che non avverrà, però faccio osservare che c'è una questione non secondaria: l'azione militare russa affama il mondo, e c'è una sola maniera di impedirgli di affamare il mondo, ed è a rompere militarmente il blocco navale. Siccome sceglieremo per l'opposizione di questo o di quello le varie paure, o forse anche per considerazioni strategiche ragionevoli di non farlo, si sappia che se vi saranno alcune centinaia di migliaia di morti di fame e aumenterà la povertà e la fame nel mondo, dovremo ringraziare di questo Putin. E non avverrà solo in Ucraina, avverrà in molte altre zone del pianeta. Poi avevo una notizia sul quanto efficiente e avanzato sia l'esercito svedese. E invece poi una notizia interessante. Sono andato a guardare con svariati, distinguo, insomma, con parole un po' ambigue, però è un fatto. Il segretario di Stato Vaticano, ovvero il ministro degli esteri del Vaticano, Monsignor Parolin, sarà veneto, suppongo, visto che finisce in drin-drin, ha affermato che fornire armi all'Ucraina è giusto. Anche secondo il punto di vista del segretario di Stato del Vaticano, quindi anche secondo Santa Madre Chiesa. Bene, alleluia, dopo 2 mesi e quanti sono? 17 giorni, credo, forse una prima breccia, forse il Papa si è reso conto che il signor Putin non aveva alcuna intenzione, assolutamente alcuna intenzione di fare trattative di pace. Ed infine, cosa che sapete già, quel pezzo di merda di Rand Paul, facendo il libertario, in nome del rigore fiscale, sta cercando di bloccare gli aiuti che invece la maggioranza del Senato, sia repubblicana che democratica, intende approvare. Lo supereranno, però lui farà il suo gesto di servizio a Putin cercando di rallentare l'approvazione della legislazione. Credo che sì, le notizie siano, quella era l'ultima. Certo. Questo sempre per la qualità di quelli che si autoproclamano libertari. Come vedete, liberali, libertari ormai sono solo etichette. Su analisi dell'Istituto per gli Studi della Guerra ho detto, avete lì il link, è abbastanza interessante, se volete i dettagli del ragionamento che ho riassunto andate a fare un salto. Per quanto riguarda invece la stampa estera, ho dato un'occhiata furtiva prima di lanciare la sigla, non c'è molto, quella inglese non dice francamente molto, forse l'unica notizia, ma messa in una maniera piuttosto ambigua, questa del Guardian, che dice la era del cibo a buon mercato è finita, viene detto alle famiglie, cioè i vari centri di ricerca. Non so se sia proprio finita o se sia temporanea, non è che la capacità mondiale di produrre cibo si sia all'improvviso sparita. Certo, la mancanza dei prodotti ucraini è cruciale, quindi nel breve periodo provocherà, come abbiamo già detto, fame. E sì, come avete visto anche il Guardian, abbiamo già commentato, l'ho commentato anche separatamente, c'è stata questa cosa incresciosa dell'attacco alla bara della giornalista di Al Jazeera da parte della polizia israeliana, che ha pestato le persone che la portavano, con la giustificazione che era partito qualche sasso dal corteo. Tra l'altro io ho guardato attentamente i filmati, c'è partito qualche sasso, è vero, ma dopo che la polizia israeliana ha cercato di bloccare il corteo e ha caricato, ma comunque lasciamo stare. E il mondo ci riporta sulla tragicommedia di questo squallido ex re di Spagna, Juan Carlos I, il quale non vuole tornare a Zarzuela, il palazzo reale vero, perché il palazzo reale nel centro di Madrid è museo, non è quello enorme, anche molto interessante, bello, in fronte al teatro dell'opera, non è la casa dove vivono i Borbone vivono in un palazzetto un po' fuori Madrid chiamato la Zarzuela, però lui non vuole tornare solo a salutare, come ha proposto il figlio in tentativo di mediare tra i desideri del padre di tornare a fare il re emerito e i desideri del popolo spagnolo che non si faccia vedere, e quindi stanno discutendo di aria fritta, cioè se saluterà e basta o se andrà a risiedere ricominciando le sue storielle. E vedete la notizia sulla Turchia, che però abbiamo già dato. Ovviamente vi sono altre notizie interessanti nel mondo, in particolare la sceneggiata. Devo dire che Musk non riesco a capire se le fa apposta, le studia a tavolino per far oscillare le azioni delle aziende su cui riesce a avere influenza e prendere la posizione contraria per specularci. Io sono dell'opinione che sì, perché ormai lo fa sistematicamente, ogni entrata del signore avviene con giochetti su e giù, annunci roboanti in una direzione o nell'altra, e poco da fare, annunci roboanti in una direzione o nell'altra muovono i mercati. Siccome sai che muovi i mercati e sai quando fare gli annunci, la mia impressione è che il signor Musk faccia quello che non si dovrebbe fare, perché è una forma di insider trading e di alterazione dell'ordine dei mercati piuttosto grave, è sempre più forte. Vedremo come andrà a finire questa storia di Twitter, che poi sembra girare alla fine dal punto di vista così dell'entusiasmo popolare tutto attorno a questa questione di ma ridarà la parola ridarà il conto al puzzone Trump o non gli ridarà il conto? Ma la risposta francamente mia è ma chi se ne fotte. I francesi ci lasciano di nuovo un po' soli soletti. Dove sono spariti? Sono spariti, io volevo dargli un'occhiata, magari alle notizie di ieri, vedere cosa racconta per esempio Le Monde, cosa raccontava ieri Le Monde, ormai siamo in ritardo di 24 ore, però guardiamolo. Si preoccupa dell'inflazione, c'è un articolo sull'Ucraina di tipo cronaca, i dolori e le sofferenze di quelle persone, sugli aspetti più propriamente politico-militari non titolava niente di particolare. Bene, questo sulla stampa estera, la stampa italiana, faccio un riaggiornamento perché credo di avere una schermata vecchia di qualche ora fa quando ho preparato le finestre. Sì, allora, sì, tutti parlano, come vedete qui i titoli, USA chiama Russia, cessate il fuoco, USA Russia primo contatto, telefono rosso, ma io capisco il desiderio dei direttori dei tre maggiori quotidiani italiani che i russi fermino l'attacco, ma francamente, signori, c'è stata solo una telefonata fra i due ministri della difesa, probabilmente focalizzata sul rischio atomico. La stampa poi riporta una storia che ho visto anch'io di questa madre che ha perso le gambe, la figlia, insomma, cose tragiche e come dire, storie di contorno, fra cui le storie su Musk e così via. Comunque, dal punto di vista di questi regionali, la notizia fondamentale oggi è quella, cioè la telefonata fra i due ministri della difesa. A mio avviso, la notizia fondamentale continua a essere la decisione finlandese svedese di aderire, l'opposizione di Erdogan e la situazione invece alimentare su cui sarebbe il caso di informare i cittadini italiani per far loro capire la rilevanza che l'attacco russo ha direttamente sulle loro condizioni di vita, nella misura in cui sulle condizioni di vita di persone ben più povere di noi, nella misura in cui impedisce il normale funzionamento dei mercati alimentari. Libero festeggia la soluzione di quella inqualificabile personaggio che governa la regione Lombardia e ci racconta che regaliamo vaccini all'Africa per evitare i giudici. Vabbè, la polemica continua. E ovviamente Libero scopre lo stato di diritto e dice che l'Ucraina non deve processare il soldato russo arrestato e accusato di crimini di guerra, ma deve consegnarlo a Putin in modo che Putin gli dia una medaglia esattamente come la diede. Scusate, ho fatto un po' di casino. Si sta muovendo in ritardo il mio schermo, temo di avere gli stessi problemi. Vedo che la reazione è piuttosto ritardata, scusate.
Poi passo la mia.
Se vuoi provare a mettere la tua, sì, perché mi sa che questa fa.
Vado. Vado. Eravamo su Libero, vero?
Sì, eravamo Libero, giornale Fatto Quotidiano. Sì. Questa Libero, come vedete, Libero e giornale danno praticamente, per quanto li riguarda, la notizia fondamentale, quella di Fontana assolto dalle accuse di corruzione, tutto il resto diventa secondario, e ovviamente la notizia di Erdogan che si oppone all'entrata di Svezia e Finlandia è nota, che viene anche celebrata dal Falso Quotidiano. Falso Quotidiano oggi
c'è completamente. Aspetta, che c'è il giornale prima. No, sì, se puoi, facendo avanti, c'è il giornale.
Stessa cosa che dice Libero. Sì, okay, solo la rima più sofisticata, cercando di battere il manifesto invece di fare l'allusione molto in stile ermetico, fa un'allusione più da rima baciata, rima fortunata. Fontana innocente, Gogna indecente. Va bene, è bello. Il Falso Quotidiano per un giorno non pubblica un falso, come vedete, pubblica notizie vere, anche se le racconta un po' a modo suo, però è vero che USA e Russia si sono parlati ed è vero che Erdogan ha detto non tanto no alla NATO, ha detto no alla Svezia e Finlandia nella NATO.
Stava quasi per salvare,
per una volta che gli avevo dato credito dicendo oggi non ha raccontato balle, sono riusciti a raccontare una mezza balla di nuovo con quel titolo. Va bene, complimenti al gruppo. Altro non c'è, vedo che parla della carica israeliana con la funerale.
Ok, andiamo avanti con la falsità.
Vediamo cosa si dice la falsità. Allora, pezzo dopo pezzo si sgretola il muro del Green Pass, sentenza contro Draghi, rimborsate i prof Novax. Un giudice di Treviso si pronuncia sulle norme in base a cui erano stati sospesi gli insegnanti adempimenti all'obbligo vaccinale. Si apre così il capitolo protezione enorme, potenzialmente enorme, dei risarcimenti e di stipendi non erogati. Molto bene, finirà in TAR, finirà in Consiglio di Stato, l'Italia dove governare è impossibile, dove c'è sempre un ricorso amministrativo per chi ha il sindacato dalla sua parte contro le decisioni governative, viene celebrata dalla falsità. La falsità che proclama ogni due per due che qualsiasi sindacato è il male, quando il sindacato, quello degli insegnanti non che non volevano vaccinarsi e i problemi vengono creati dal governo Draghi, si ritrova all'improvviso dal lato dei sindacati. Coerenza mia, portami via.
Cos'è sta roba qui?
Ma va, il vero rischio è demonizzare il dissenso. Ecco, di nuovo abbiamo il nuovo eroe della falsità e del mondo, il buon Formigli, il quale ancora una volta con la parola dissenso. No, non è dissenso, sei il portatore ufficiale delle balle. Hai costruito la tua carriera raccontando balle e dopo aver raccontato balle sul Covid porti in televisione gente senza contraddittorio che racconta allegramente balle putiniane. Non sei un dissenziente, sei semplicemente uno che organizza la propaganda russa in questo momento e fa raccontare bugie in televisione con contraddittorio limitato o a volte del tutto inutile. E poi ovviamente fai la vittima perché sai che così vendi, e un giorno all'estrema sinistra, un giorno all'estrema destra, un giorno al 5 Stelle, un giorno di qua, un giorno di là, trovi appoggio in modo da mettere in merda il resto del paese. Grazie.
Faccio notare sotto quello strano titolo: la Procura Generale indaga sui peti nella RAI.
Avete visto la notizia?
No,
non so. Allora, sembra che un giornalista o una giornalista, non ricordo il sesso, il gender della persona, abbia dichiarato che, essendo sgradita al direttore, insomma al capo, è stata trasferita per punizione in una stanza, in un ufficio, a condividere un ufficio con un collega che soffre di flatulenza, e che questo è stato presa come decisione per punirla. Ha fatto ricorso ed ovviamente il caso, guarda caso, è stato ripreso dalla falsità ed altri. Ma perché non c'è, come vedi, c'è la censura, no? Perché, come ci spiega Maurizio Belpietro, che infatti è un uomo censurato tutti i giorni, tira un'aria di censura. È bello perché non dice che c'è la censura, che ovviamente non è, visto che può raccontare balle tranquillamente tutti i giorni del suo giornale, ma tira un'aria di censura, notizie e opinioni filtrate. Bene, bene, ovviamente non c'è alcuna
evidenza. Invece in Rai tira un'altra aria, vabbè, ok. Andiamo al tempo. Vediamo il tempo. Ok, la rotta del gas passa in Italia.
Non so cosa intendo. La Russia blocca le forniture al vecchio continente. Non sembra. Il paese resta unico passaggio. Non ho capito questa notizia. Metano dall'Africa, dagli USA, rubinetti e tubi sulle coste. Così diventiamo hub per la UE. Il governo al forum di Sorrento conferma la strategia. Il sud sarà protagonista. Oddio, ho visto anche una dichiarazione di Draghi. Non sono andato a leggere i dettagli di cosa abbia in mente. Certamente, se in cui diceva che il sud sarà cruciale nella transizione energetica italiana. È ovvio che se, ma questo era già, il gas deve arrivare da fonti altre che dalla Russia, non può che arrivare o dall'est via Turchia con i rigassificatori che il 5 Stelle ha bloccato per anni in Puglia, e poi i gasdotti che arrivano dall'Egitto o dall'Algeria, e se un giorno ci sarà maniera di in quel paese di ritornare a una situazione normale dalla Libia, arriveranno sul continente ovviamente da chi sta al sud, e cioè dalla Spagna da un lato e dalla Sicilia e dal meridione d'Italia dall'altro, suppongo si riferiscano a questo. Beh, ci informano anche che c'è uno scontro in corso fra Di Maio e Conte, mi sembra molto palese, sarebbe bello fosse pubblico, però lasciamo stare, affari interni ai pentastellati.
È la solita vignetta con le frasi in romanesco, chiaramente sotto, famo l'elenco delle cose con cui non litigiamo, eccetera, eccetera, eccetera.
Il tempo pensa che rimasto caput mundi e quindi... Basta.
Okay,
il resto del Carlino ci racconta come mettersi al sicuro il caro bollette. Va bene, la paura di Firenze per alcuni
scosse.
Scosse, terremoto. Vediamo cosa dice il Messaggero. Si dice
ok, eccolo qua.
Vabbè. I giornali italiani maggiori hanno deciso che la telefonata fra i due ministri di difesa sono prove di dialogo. A me sembra decisamente di no, però vediamo. Cosa succederà? Alla fine tutto si decide sul campo. È perfettamente possibile che le notizie che noi consideriamo eccessivamente ottimistiche degli analisti, e cioè che l'esercito russo si sta sgretolando di nuovo, anche se ancora non si sono visti gli effetti immediati, no? Gli effetti chiari delle ritirate, si è ritirato solo da Kharkiv ma non dalla parte centrale, può darsi che questo stia avvenendo, e quindi può darsi che si stia cercando la famosa salvafaccia per Putin. Vedremo se si trovasse un salvafaccia accettabile agli ucraini che ponesse fine a questa ecatombe, poi ci dovrà porsi il problema di come fare pagare alla Russia la ricostruzione dell'Ucraina. Non sarà cosa facile.
Okay.
E di come trattare la minaccia russa nel futuro. 24 ore cosa dice?
Il 24 ore...
Altri bonus, ho scoperto che c'è anche il bonus, allora non sapevo, c'è il bonus tende antisole per le terrazze degli appartamenti. Avete visto? Tutti a rifarsi le tende nuove e con sconti fiscali fino a 60.000 per il 50% del valore. Niente male. Di nuovo i regali a chi può. Tutti i palazzi di lusso avranno tendaggi antisole nuove. Bene, bene. Okay. Mi sembra giusto. Il mattino?
Il mattino
allora in bocca. Il dialogo, ecco, sud è strategico, basta con i pigri pregiudizi, ma poi vediamo che sostanza è, perché se alla fine tutto quello che è che passano i gasdotti non è che sia grande cosa.
Ecco, i russi perdono Kharkiv, colpita una terza nave, questa è la notizia di ieri, quindi...
Sì, questa è di ieri.
Però è una nave appoggio, però le navi appoggio servono, se no non ci sarebbero, quindi... È una nave ovviamente esposta logistica.
Salterei oggi, voglia di saltare
il
perché si unisce nel suo odio per i giudici alla celebrazione della destra per l'assoluzione di Fontana, fucilato l'ha lucrato sul Covid. No, Fontana è innocente.
Ok, domani cosa ci dice?
E poi dice che chiama Mosca a merito di Draghi, di nuovo. Vabbè, il domani dice che Orban offre la scusa per non usare l'arma dell'embargo contro Putin, e cioè questa controversia sul petrolio. Vedremo in realtà come va a finire, dubito che il processo di allontanamento prima dal petrolio e poi dal gas russo si fermi. Perché Orban si oppone, ma credo che i vari paesi indipendentemente continueranno a farlo. Poi se Orban vorrà continuare per qualche ragione a comprare il petrolio russo, probabilmente lo farà. La notizia fa la sua solita polemica, ormai abbiamo capito che questo giornale chiamato La Notizia è solo un organo di una qualche sinistra estrema che se la prende con Draghi, vabbè, va benissimo. La notizia vera è che La Notizia se la prende con Draghi anche oggi.
Oh, perfetto, non è una novità.
Siamo il manifesto. Foglio e Avvenire, cosa dici?
Manifesto
addirittura, manifesto più ottimista di tutti. Tregua, Pentagono chiama Mosca, va bene. Intanto in Palestina, sì, verissimo, okay. Intanto in Palestina, purtroppo, Israele compie un altro atto esecrabile. Vabbè, prosciolto Fontana, anche il manifesto dalla notizia.
Ok, adesso gli altri sono
il
poco.
Dubbio parla
di Toghe, vediamo il Foglio. Incredibile!
Una bellissima
Tatsebau.
Una giornalista ucraina che credo di aver visto proprio su Liberi Oggi. Male con
cerco l'immagine con Lens e vi dico subito chi è. Allora. Sanna Marin è il primo ministro della Finlandia.
Ah, il primo ministro della Finlandia. Sì, ah, ecco. È una gran bella donna, molto.
Google è tremendo. Un attimo.
Foglio ha deciso oggi di fare una copertina un po' stile Panorama. Ecco, Avvenire per una volta da una notizia rilevante. Prima chiamata per la tregua. È stupendo perché nessun giornale mondiale lo racconta in questa forma. Nessuno. Cioè, adesso vado a cercarmi. Vediamo se Le Monde per caso pubblica le notizie di oggi sul sito, ma nessuno, neanche Le Monde, che forse è uno dei giornali più vicini in stile a quello italiano.
No, ma confermo, in realtà questa notizia l'avevo vista pure io tipo sul Guardian, su Reuters mi pare, ma era stata scritta in termini molto più neutri, più pacati, senza questo entusiasmo fuori di testa, quindi sì.
Non c'è nessuna tregua, cioè non, purtroppo non c'è nessuna tregua, perché sì, su vostri giornali non c'è proprio, in prima pagina, ovviamente. La notizia che abbiamo dato a noi, i due ministri della difesa si sono parlati, e da quanto abbiamo capito da fonti di stampa qualificate, sono parlati sui rischi nucleari, cercando, suppongo, dirsi le per quanto credibile poi lo sappiamo, io non ti bombardo con le atomiche, tu mi bombardi con le atomiche. Suppongo che questo sia il contenuto.
Sì, da quanto mi risulta.
È interessante, per la prima volta praticamente dopo 2 mesi e mezzo ho dato una notizia sulla guerra che invece di solito non dava. Va bene, io avrei
possiamo fare l'altro. Lo switch
che vi pare il caso di sottolineare.
Io passerei Fabio nel backstage. Okay.
Io direi di fare lo switch tra la prima parte. Abbiamo fatto 3/4 d'ora circa e di passare ai commenti. Tema da introdurre per i commenti, ma è una cosa abbastanza...
Bene, bene. Allora, carissimi ascoltatori su YouTube, qui finisce la rassegna stampa di sabato mattina 14. Faccio confusione perché passa. Ciao Fabio, è sparito. Di sabato mattina 14 maggio e fra 30 secondi inizierà la diretta sui commenti e il microfono aperto. Io vi saluto fra 20 minuti verso mezzanotte e 3/4 mia. Andiamo, ieri l'ho fatta proprio molto lunga e stamattina la sveglia alle 8:30, quindi ho decisamente sonno. Sì. Ciao ciao e a fra poco. Okay. Oggi il collegamento.